Dopo la Cina, anche il Giappone e anche la Corea del Sud hanno preso di mira il continente nero e le sue materie prime, anche perché è un mercato di sbocco potenziale. I giapponesi come i cinesi sono molto pragmatici, organizzano un incontro con questi leader africani dove, come sistema paese, mettono insieme quello che possono offrire. Quindi da un lato gli aiuti allo sviluppo e una serie di programmi di infrastrutture, e dall'altro per il Giappone rientrano commesse, rientra lavoro per le loro aziende.
Quali sono le poste economiche e anche geopolitiche in gioco per Tokyo?
Tokyo somiglia molto all'Italia, che non ha materie prime, non ha energia, e nel post terremoto di Fukushima con l'uscita dal nucleare ha sempre più sete di energia, e oltre a questo contro la concorrenza cinese, che anche i prodotti di alta tecnologia, che è sempre stato il pane diciamo dell'industria giapponese, il Giappone cerca di allargare lo sguardo a nuovi mercati che non siano quelli asfittici occidentali, ma quelli africani, che hanno tutto da sviluppare, dove possono offrire molto.
Sempre per quanto riguarda il rapporto con la Cina, si differenzia in qualche modo l'approccio di Tokyo da quello di Pechino?
Il problema che c'è stato con i cinesi è stato più che altro rispetto alla manodopera locale, perché in Cina non manca la manodopera, e quindi quando loro decidono di fare un acquedotto, una strada così, si spostavano con tutta la manodopera, creando seri problemi con le maestranze locali. In realtà lo scambio culturale e lo sviluppo umano in qualche modo è presente. Il programma quinquennale cinese, l'ultimo, prevedeva degli scambi culturali molto importanti tra Africa e Cina, e ci sono università cinesi dove ci sono delle colonie vere e proprie di studenti africani che vanno lì a studiare. In ogni caso l'atteggiamento giapponese è molto diverso, il loro slogan è mani nelle mani con un'Africa più dinamica, quindi come dire andiamo avanti insieme in questo continente che ha la crescita più rapida rispetto al mondo occidentale, le prese con una crisi più grave dal dopoguerra e anche altre aree in via di sviluppo.
Quindi è un modello che può beneficiare entrambi gli attori coinvolti, sia il Giappone che i vari paesi del continente africano?
Direi che è un modello complementare. I cinesi restano sempre il primo partner di tutta l'Africa, un continente intero che fa affari con un solo paese. Un professore universitario di Tokyo ha detto che nelle relazioni con l'Africa, se i cinesi sono i pesi massimi, i giapponesi sono pesi medi, quindi uno dei maggiori attori. Ricordo, per esempio, in una zona anglofona del Camerun c'era lì un programma legato a uno di questi programmi quinquennali, per cui i giapponesi avrebbero dovuto fare un'infrastruttura tecnologica legata alle telecomunicazioni in una zona della foresta equatoriale, e era stato fatto. Di fatto i loro piani, i loro programmi poi diventano cose concrete, e in tanti contesti come le aree rurali dove si parte da zero possono dare un buon contributo allo sviluppo.